Io comincerei col cercare di ragionare insieme a voi su chi sono gli immigrati, perché è meno facile di quanto sembri definire chi è un immigrato. Prima di tutto, definizione dell'ONU. L'immigrato è una persona che si è spostata dal paese di residenza abituale in un altro paese e vive in questo nuovo paese da almeno un anno. Quindi nella definizione troviamo tre elementi. Primo, l'immigrato è colui che fa un'esperienza di mobilità. Le migrazioni sono una forma di mobilità umana. Secondo, c'è l'attraversamento di un confine, e questo elemento oggi è diventato problematico. Terzo, c'è una permanenza prolungata in un nuovo paese. La permanenza prolungata è importante perché distingue l'immigrato da un turista, da un viaggiatore, da una persona che va all'estero per un convegno, per mille ragioni. L'immigrato è colui che si ferma per un tempo consistente e in questo modo genera una serie di domande. Per esempio, cercherà lavoro, cercherà casa, forse vorrà ricongiungere la famiglia, mandare dei figli a scuola, eccetera. Ma ve lo racconto a partire da casa mia, a Milano. Io abito nella periferia ovest della città. Vicino a casa mia c'è la scuola giapponese, ho avuto dei vicini di casa giapponesi, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Poi, ancora più vicino a casa mia, c'è una sinagoga, detta la sinagoga degli iraniani. Io ho avuto dei vicini di casa che per la verità erano libanesi, tra di loro parlavano arabo, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Terzo, sono venuti a stare nel condominio due consoli tunisini con le loro famiglie in successione. Neanche queste famiglie tunisine nessuno le ha mai chiamate immigrate. Immigrati per i miei vicini di casa erano quei giovani ecuadoriani che per un certo periodo sono venuti a stare in un appartamento del complesso. Lì ci sono state assemblee condominiali sul problema degli immigrati. Che cosa ne deduciamo? Che se gli immigrati, almeno coloro che tecnicamente e statisticamente rientrano nel numero degli immigrati, vengono però da paesi sviluppati, non li chiamiamo immigrati. Se vengono da paesi che consideriamo poveri, ma sono individualmente riscattati dalla loro eccellenza in qualche campo di attività, noi non li chiamiamo immigrati. Pensate ai calciatori. Di qualunque colore sia la loro pelle, qualunque sia la loro religione, quali che siano i loro costumi familiari o alimentari, generalmente sfuggono all'etichetta di immigrati, così cantanti, attori, persone del mondo degli affari. Detto in parole povere, la ricchezza sbianca. Gli immigrati stanno sotto una doppia alterità, sono due volte diversi, sono diversi perché stranieri e perché poveri. Se mancano di una di queste caratteristiche, noi non li chiamiamo immigrati. Pensate per esempio ad alcuni concetti. Mobilità. Noi in università, e spero che anche voi un domani, abbiate accesso ai programmi Erasmus. Mobilità degli studenti. Quando i nostri studenti vanno all'estero e noi li incitiamo a farlo, diciamo che bella roba fare un programma Erasmus, andare per un periodo in un'università d'Europa. La mobilità dei nostri studenti è una bella cosa, la incoraggiamo. Lo spostamento dei loro coetanei che vengono dal sud del mondo è una brutta cosa e lo chiamiamo immigrazione. Ancora, pensate alla differenza tra comunitari ed extracomunitari. Avete mai sentito chiamare extracomunitario uno svizzero, uno statunitense, un canadese, un australiano? No. In realtà il termine dovrebbe avere un significato giuridico. Extracomunitari sono coloro che non sono cittadini dell'Unione Europea, ma nella realtà il termine extracomunitari ha recuperato la sua valenza originaria. Extracomunitari sono quelli che non consideriamo uguali a noi, pari a noi. Comunitari sono quelli che consideriamo simili a noi, cioè parte della nostra comunità. Tutto questo discorso ci porta a dire che quando usiamo il termine immigrazione, gli diamo un significato che è in qualche misura dispregiativo, peggiorativo. Gli immigrati, essendo stranieri poveri, o vengono qui perché hanno bisogno, o vengono qui, peggio, per portarci via qualcosa. In ogni caso, sono meno civilizzati e progrediti di noi. C'è una rappresentazione corrente dell'immigrazione, è già stato ricordato anche nel video. L'idea che molti hanno in Italia è quella di sinistra, vedete, la vostra sinistra, che gli immigrati siano in aumento drammatico. I più raffinati dicono esponenziale. Ma voi avete studiato matematica e sapete cosa vuol dire esponenziale. Esponenziale, un aumento esponenziale dell'emigrazione, cioè un aumento vertiginoso, fino alla chiusura dei porti, direbbe qualcuno. L'asilo è visto come la ragione prevalente di questo aumento. Notate la sovrapposizione, la confusione tra immigrati, rifugiati, sbarcati, come fossero più o meno la stessa cosa. Gli immigrati sarebbero gente che viene dall'Africa, dal Medio Oriente, di colore, maschi, giovani e di religione musulmana. Cosa ci dicono i dati ufficiali, istituzionali di cui disponiamo? Dati certo imperfetti, ma comunque migliori del sentito dire. Bisio scherzava, diceva la Banca d'Italia oppure il lavavetri al semaforo, io mi fiderei di più del lavavetri, però citava i dati della Banca d'Italia. Ecco, molti in Italia invece di guardare i dati istituzionali sentono l'amico su Facebook come fonte delle conoscenze del fenomeno. Allora, invece, se andiamo a vedere le fonti ufficiali, imperfette certo, ma comunque un po' più affidabili delle voci raccolte in giro, l'Istat ci dice che l'immigrazione in Italia da circa 4 anni è stazionaria. Non è vero che sta crescendo, è ferma. Sostanzialmente, anzi, ci sono più uscite che ingressi. Poi ci sono le nascite, ci sono altri fattori che riequilibrano la situazione. Siamo intorno ai 5 milioni e 3, 5 milioni e mezzo di persone, a cui vanno aggiunti circa 500.000 di immigrati in condizioni irregolari, ma questi non sono necessariamente degli sbarcati. Ancora ieri sul Corriere della Sera c'era un articolo tremendo in cui si parlava di 600.000 clandestini e li si faceva coincidere con gli africani che vivono nei palazzi diroccati, violentano e uccidono ragazze italiane. Questa era l'immagine del principale giornale italiano, prima pagina del Corriere della Sera. Come vi dirò tra un attimo, gli immigrati irregolari forse sono altro rispetto a questa immagine. Perché sono arrivati qui? Beh, anzitutto gli immigrati nelle società moderne sono giovani adulti, uomini e donne, notate, che arrivano in cerca di lavoro. Poi arrivano le famiglie. La motivazione principale degli ingressi negli ultimi 15 anni sono state motivazioni familiari, ricongiungimenti e nascite. Molti anni fa uno scrittore svizzero, Max Frisch, scrisse una famosa frase parlando proprio dei migranti italiani, molti siciliani, in Svizzera. Scrisse: volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone. Famosa frase. Oggi però dovremmo un po' aggiornarla in Italia e in altri paesi. Volevamo delle braccia, sono arrivate delle famiglie. Anche negli ultimi 3 anni, nonostante gli arrivi di persone in cerca di asilo, la motivazione principale di ingressi e di permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari è stata la motivazione familiare. Le motivazioni familiari prevalgono sull'asilo in termini di numeri. Inoltre, dei 5 milioni e mezzo, 1,5 milioni sono immigrati dell'Unione Europea che non hanno bisogno di nessun permesso e quindi anche quelli non arrivano né in barca né per asilo. E poi c'è una sorpresa, magari ve ne ricorderete domani se dovrete fare qualche lavoro a scuola sulle migrazioni. Gli immigrati che vivono in Italia sono in maggioranza europei, sono in maggioranza donne, vengono in maggioranza da paesi di tradizione culturale cristiana. Questo vale per tutta l'Unione Europea. In Europa gli immigrati sono principalmente europei, prevalentemente europei. In Svizzera 83%, per esempio, in Germania i 2/3, e si potrebbe continuare. Quindi, vedete, l'immagine è diversa dalla realtà. I musulmani sono 1,5 milioni. Certamente 1,5 milioni non sono pochi. Certamente pongono dei problemi, vero, ma è sbagliato dire che immigrati e musulmani sia la stessa cosa. Meno di 1/3 del totale degli immigrati sono ascrivibili alla religione musulmana. Si discute se la seconda religione d'Italia sia davvero l'Islam o piuttosto la religione cristiana ortodossa, per dire, i due gruppi più o meno si equivalgono. Inoltre, l'immigrazione, essendo composta di 2.400.000 occupati, lo ricordava Bisio, che pagano tasse e contributi, producono più del 10% del prodotto interno lordo, producono più del 10% del prodotto interno lordo, sono un affare per lo Stato, sono vantaggiosi per le casse dello Stato e per le casse dell'INPS. Vedete questo grafico, questi sono gli immigrati irregolari rispetto ai regolari, la linea rossa sono gli immigrati irregolari, sono leggermente cresciuti negli ultimi anni, ma rispetto agli immigrati regolari la loro percentuale è molto più bassa di 15 anni fa, della prima decade di questo secolo, sono meno del 10% del totale degli immigrati, mentre abbiamo avuto periodi in cui erano il 50% del totale degli immigrati. Perché questa percezione drammatica dell'asilo? Beh, perché si tratta di gruppi, di giovani maschi ben distinguibili, e per di più si tratta di immigrati che arrivano spontaneamente, senza chiedere il permesso, senza essere richiesti, e per di più chiedono assistenza. Quindi ci sono alcune caratteristiche di questa popolazione, alcune condizioni del loro ingresso che ne fanno un problema. Parlare di immigrati, avete già capito, vuol dire parlare di immigrati che tutto sommato siamo disposti ad accettare e a volte a non vedere, e immigrati che invece vediamo molto, di cui parliamo molto. Possiamo dire che sugli immigrati ci sono due aspetti che pesano. Uno è l'autorizzazione formale, cioè se hanno un permesso o no da parte delle autorità. L'altro è il riconoscimento sociale, cioè se sono ben visti e accettati dalla popolazione oppure no. Quando non hanno né l'uno né l'altro, né l'autorizzazione né il riconoscimento, vedete la prima casella in alto a sinistra di questo grafico, sono i cosiddetti clandestini, quelli che, di cui parlava il Corriere della Sera ieri. A Milano, a Roma, la gente dice quelli che girano attorno alle stazioni. Alcune centinaia di immigrati formano il problema dell'immigrazione, diventano i clandestini. Quando i ministri degli interni hanno voluto far vedere che facevano sul serio, hanno fatto i raid dalla stazione centrale di Milano. Poi ci sono altri immigrati che hanno in tasca un permesso, e ci spostiamo in alto a destra, ma sono malvisti, e quindi c'è una spinta a escluderli, a deprivarli di diritti, di possibilità di soggiorno. Sono oggi i rifugiati, soprattutto. E infatti la politica risponde a questa domanda rendendo più difficile conservare un permesso di soggiorno per i richiedenti asilo, con l'abolizione della protezione umanitaria. Ma un fenomeno straordinario su cui vi inviterei a riflettere è quello degli immigrati irregolari che vivono tra noi senza avere nulla da temere ed essendo largamente accettati. Infatti di questi il Corriere della Sera non parlava. Sono immigrati meritevoli. Chi sono questi immigrati meritevoli? Beh, donne soprattutto. Mentre i clandestini sono maschi, gli immigrati meritevoli sono soprattutto donne. Potrei dire con una battuta, uno dei pochi casi al mondo in cui le donne sono trattate meglio degli uomini. Non capita spesso, ma qui sì. L'immigrazione femminile è generalmente meno temuta e più tollerata. Quando si tratta poi di donne che lavorano per le famiglie italiane, che assistono gli anziani, si occupano delle case, curano i bambini, la tolleranza è la regola. Sono pochi? No, sono molti. Vi ho già detto, la maggioranza degli immigrati in Italia sono europei e sono donne. E questo si riflette anche nei numeri della popolazione irregolare. Sì, il Ministero del Lavoro alcuni anni fa ha stimato che 1.600.000 immigrati lavorassero per le famiglie italiane. Gli iscritti all'INPS come domestici sono 800.000, quindi c'è un po' di sproporzione. Nel lavoro domestico regolare il 70% sono immigrati. C'è poi una vasta area di lavoro domestico assistenziale irregolare in cui le donne immigrate sono protagoniste. Per darvi un termine di paragone, gli addetti al Servizio Sanitario Nazionale sono 400.000. Quindi queste sono un po' le proporzioni. Cioè c'è un sistema parallelo di assistenza basato largamente sulla figura degli immigrati, delle donne immigrate e in buona parte su donne immigrate che sono o sono state irregolari. In tutta Europa, ci sono dei sondaggi che lo mostrano, la gente tende a sovrastimare il numero degli immigrati, cioè tende a dire che sono molti di più del numero vero. Qual è il paese dove questa esagerazione è più esagerata? Per così dire, è il nostro. Mentre gli immigrati sono 5.300.000 e 5.500.000, in media gli italiani intervistati dicono che sono 15 milioni, 16 milioni, tre volte tanto. Il dato vero è 9% della popolazione italiana, il dato stimato è 15-16 milioni, il 26%. Quindi diciamo, da domani, quando dovrete parlare, dire quanti sono gli immigrati in Italia? 5.300.000, 5.500.000, 9% della popolazione italiana. Vorrei fare come Crozza, farvelo ripetere in coro. Sì. C'è un altro punto. Questi sondaggi dicono chi esagera di più, chi ce l'ha con gli immigrati, chi ha un'ostilità verso gli immigrati. Chi è ostile ne vede molti di più in giro. Questo è abbastanza scontato. Meno scontato è il fatto che la narrazione ostile sia diventata quella diffusa, quella che tutti condividono, quella che appunto anima i maggiori organi di informazione del nostro paese. Come sono arrivati qui gli immigrati? Chi li ha fatti entrare? Anche qui c'è una narrazione che dice lo Stato non ha controllato, hanno fatto entrare tutti, eccetera. Cerchiamo di ristabilire un po' la proporzione delle cose. Gli immigrati sono diventati regolari in Italia grazie soprattutto a 7 grandi sanatorie, più altre sanatorie minori o nascoste. Le sanatorie, cioè sanatorie vuol dire quei provvedimenti che consentono all'immigrato irregolare senza permesso di avere un permesso, di diventare regolare. Gli adulti immigrati che sono qui, tranne coloro che sono arrivati per ricongiungimento, le mogli sostanzialmente, gli altri sono passati attraverso una sanatoria, cioè sono stati irregolari per un certo periodo. Come sono diventati irregolari? Grazie a un datore di lavoro italiano che ha fatto la procedura di sanatoria. Le sanatorie sono concepite come delle concessioni per i datori di lavoro, non per l'immigrato in quanto tale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dietro ogni immigrato che è diventato regolare c'è un datore di lavoro, quasi sempre italiano, che l'ha messo in regola. Questi datori di lavoro italiani non sono soltanto aziende assetate di profitto, come pensa qualcuno, ma sono largamente famiglie. Ci sono state delle sanatorie come quella del 2009 dedicate esclusivamente alle famiglie, 300.000 persone messe in regola a crisi economica già avviata. Ecco, quindi la risposta alla domanda chi ha fatto entrare gli immigrati dovrebbe essere, li abbiamo fatti entrare noi come società italiana, a partire da nostri bisogni ed esigenze. Gli immigrati, se sono in maggioranza europei, solo in piccola parte arrivano in barca. Questa è un'altra cosa che voglio sottolineare. La maggior parte degli immigrati entra regolarmente, per lo più con un permesso turistico, se necessario. Da molti paesi del mondo il permesso turistico non è necessario. Vi faccio degli esempi. Dall'Albania è necessario il permesso, il visto per entrare? No. Dall'Ucraina è necessario il visto per entrare? Non più. Dalla Moldavia è necessario il visto per entrare? Non più. Dal Brasile è necessario il visto? No, da anni. E potrei continuare. Quindi da molti paesi le persone possono entrare in aereo o in pullman con regolari documenti. Gli sbarchi sono la forma più drammatica di ingresso, ma non la più frequente. Certamente non riguardano gli immigrati dell'Unione Europea e non riguardano in generale la gran parte degli immigrati europei, tranne un certo numero di albanesi arrivati 20 anni fa con le barche. Altro grande tema: che rapporto c'è tra immigrazione e povertà? Gli immigrati arrivano qui perché sono poveri? Non è proprio così. Vediamo la graduatoria. Gli immigrati che vivono in Italia vengono da Romania, 1.200.000, Albania, 440.000, Marocco, circa 400.000, Cina, 260.000, Ucraina, 220.000, Filippine, 170.000. Nessuno di questi è un paese ricco, ma nessuno di questi è un paese dove si muore di fame per la strada. Gli immigrati in Italia, in Europa e nel mondo vengono prevalentemente da paesi intermedi nella scala dello sviluppo umano. I poverissimi del mondo non hanno le risorse per emigrare. Questa è la regola. C'è una curva. Dai paesi più poveri non si emigra, non si riesce, si emigra poco. Dai paesi intermedi si emigra parecchio, dai paesi più ricchi si emigra di nuovo relativamente poco. I paesi più ricchi sono piuttosto attrattivi di immigrati. Ma anche il dato generale dovrebbe farvi riflettere. Quanti sono gli immigrati nel mondo? Anche questo è un dato che spero annoterete, ricorderete. Sono poco più di 250 milioni. Sono il 3,4% della popolazione mondiale. Sono aumentati di numero negli anni, ma sono aumentati pochissimo in percentuale. Nel 90 erano il 2,9%. Quindi in quasi 30 anni sono aumentati solo dello 0,5%. Cosa ne deduciamo? Che il 97% circa dell'umanità rimane nel suo paese per tutta la vita, non emigra, il 97% dell'umanità, per male che stia al suo paese. Per gli umani vale il proverbio moglie vuoi dei paesi tuoi. Quelli che emigrano sono una piccola minoranza, in fondo, a livello globale, e forse per questo fanno qualcosa che agli occhi degli altri, agli occhi dei sedentari, appare strano, appare anomalo, appare atipico. Fanno qualcosa che tutti gli altri non pensano di fare. Ed è una sfida. Cambiare paese, andare in un paese di cui non si conosce la lingua, le leggi, le abitudini, il cibo, è una grande sfida che solo pochi sono disposti a correre. Nel mondo, poi, gli emigranti non sono i più poveri dei loro paesi. Come dice qualcuno, in Africa i più poveri non riescono nemmeno ad arrivare al capoluogo del loro distretto. Figuriamoci se riescono ad arrivare fino qui. Nella regione subsahariana le migrazioni per più dell'80% sono interne alla regione, cioè anche quando riescono a lasciare il loro paese vanno in un altro paese della stessa regione. Tra i pochi africani dell'Africa subsahariana che escono, la maggioranza sono laureati. Per esempio, si stima che ci siano più medici africani fuori dall'Africa che in Africa. Ci sono paesi anglofoni dell'Africa i cui sistemi sanitari sono saccheggiati dalla domanda di medici e infermieri che viene dai paesi anglofoni ricchi, per esempio il Ghana. Ecco, quindi, vedete, l'idea dell'associazione tra immigrazione e povertà è molto fragile. Per le ragioni che vi ho detto, lo slogan "aiutiamoli a casa loro" è scientificamente privo di basi. Noi dovremmo aiutare i paesi intermedi, dovremmo aiutare le classi medie, dovremmo aiutare le persone istruite per contrastare le migrazioni. Inoltre, in una prima fase, lo sviluppo aumenta le migrazioni. Per le ragioni che vi ho detto, più gente ha le risorse per partire. Con lo sviluppo aumentano le aspirazioni, aumentano i desideri, aumentano i bisogni, aumenta l'istruzione, e l'istruzione è un fattore che favorisce le partenze. Quindi, in una prima non breve fase, come è avvenuto per l'Italia, lo sviluppo favorisce nuove partenze. I rifugiati, un dato sui rifugiati, quanti sono? 68 milioni e mezzo nel mondo, ma 40 milioni sono sfollati interni, sono accolti in una zona un po' più sicura del loro stesso paese. Io ho una figlia, la mia primogenita, che lavora a Erbil. Dov'è? Erbil è in Iraq, è la capitale del Kurdistan iracheno, e si occupa di minori. Minori dei grandi campi profughi che in Kurdistan accolgono la gente scappata da Mosul, la gente scappata dalla piana di Ninive, la gente scappata dalle zone devastate dall'occupazione dell'ISIS e dalla guerra per riconquistarle. Quindi, intanto, dei 68 milioni e mezzo, 40 milioni sono lì, sono sfollati interni in Kurdistan e in altre regioni un po' più sicure del loro stesso paese. Di quelli che escono e passano un confine, la regola è che si fermano subito dopo, per lo più. Ricordate questo dato: l'85% dei rifugiati internazionali del mondo sono accolti in paesi in via di sviluppo, di cui una buona fetta nei paesi più poveri in assoluto. Non è assolutamente vero che i rifugiati arrivino tutti in Europa e men che meno che arrivino tutti in Italia. Il paese che accoglie più rifugiati al mondo è la Turchia, paese a cui l'Unione Europea ha chiesto aiuto per gestire flussi di rifugiati che agli occhi nostri apparivano incontenibili. E vedete, nell'elenco c'è un solo paese dell'Unione Europea tra i primi 10 ed è la Germania, che ha circa 1 milione di rifugiati. Gli altri sono tutti paesi in via di sviluppo, alcuni poverissimi. E in genere sono paesi confinanti con zone di guerra. Per esempio il Pakistan accoglie profughi dalle guerre afghane, l'Iran pure. L'Uganda, che vedete salito tra i primi posti, accoglie profughi dal Sud Sudan e da altre zone di guerra della regione. Quindi chi accoglie sono per lo più questi paesi. In proporzione agli abitanti, in Libano 164 rifugiati ogni 1000 abitanti, esclusi i palestinesi. In Turchia, Giordania 71, la Turchia quota 43, mi pare. In Unione Europea abbiamo la Svezia con 24, poi la bistrattata Malta, qui vicino a voi, che magari male, ma ne accoglie 19 ogni 1000 abitanti, l'Italia è più o meno a quota 6. Ecco, quindi, certo, possiamo discutere dei problemi della qualità dell'accoglienza destinata ai rifugiati, non possiamo dire che siano arrivati dei numeri di rifugiati ingestibili per un paese civile.